State ascoltando SBS Italian.
Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole. E si sono concluse da poco più di un'ora le votazioni per le elezioni del nuovo Parlamento italiano. Alle 23 ora locale, erano le 7 del mattino sulla costa est australiana, i seggi sono stati chiusi, nonostante ci vorranno diverse ore prima che i risultati ufficiali possano essere annunciati. Confermate le previsioni della vigilia, con il trionfo del centrodestra, che sarebbe oltre il 42% dei voti. È un successo ormai che si attendeva con trepidazione o con timore, quello di Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia, primo partito del paese. Spetta naturalmente al Presidente della Repubblica la nomina del prossimo Presidente del Consiglio, ma con tutta probabilità per la prima volta in Italia si dovrà parlare di una Presidente del Consiglio. Noi ora ci colleghiamo in diretta con Roma con il giornalista Carlo Fusi. Buonasera Carlo e grazie per essere qui con noi oggi su SBS.
Buonasera a voi, grazie del collegamento.
Grazie davvero, visto che è abbastanza tardi in Italia, ma insomma le notate elettorali vanno un po' così per i giornalisti, si sa. Partiamo dai risultati. Si parla naturalmente, lo ripetiamo ancora una volta, solo di exit poll, quindi cifre tutt'altro che definitive, ma che descrivono una vittoria talmente netta che difficilmente saranno stravolti. Allora, che cosa risulta dai dati che abbiamo, Carlo?
Sì, bisogna stare cauti perché la legge elettorale italiana, il Rosatellum, che mette insieme proporzionale e maggioritario, non consente di tirare somme definitive se non quando arrivano i veri dati, dati reali. Per adesso insomma siamo ancora sugli exit poll, qualche timida proiezione e davvero le cose potrebbero cambiare, ma nel senso che potrebbero confermare le tendenze già in atto e affinare alcuni risultati, mentre non può cambiare, come giustamente dicevi tu, quello che è l'elemento di fondo, perché queste elezioni insomma hanno un paio di tratti che, va bene che l'aggettivo è abusato, ma insomma possono essere definite storiche. Allora, il primo riguarda l'affluenza. Abbiamo avuto un'affluenza di 10 punti inferiore a quella di 5 anni fa. Siamo intorno al 63-64%, 64 più di 63, se questo dato, come ormai è quasi scontato, verrà confermato, si tratta della percentuale più bassa di sempre di affluenza alle urne per una competizione politica, e quindi insomma questo è davvero di gran lunga il primissimo partito italiano, e come al solito dopo i voti tutti quanti se ne lamentano, né prima nessuno fa niente per evitare questo elemento, però insomma che ci sia un dato di fortissima disaffezione, addirittura a Napoli pare che abbia votato meno del 50% degli aventi diritto, quindi insomma che ci sia un dato di fortissima disaffezione, questo è ormai acclarato, come pure è acclarata la vittoria del centrodestra, e questo davvero è un dato diciamo che cambia fase politica, insomma è un voltare pagina, perché sì, ci sono state altre vittorie di centrodestra, ma mai con il partito più a destra della coalizione che prevaleva. In questo caso Giorgia Meloni è accreditata, ripeto, sempre con tutta la cautela possibile, con tutti i condizionali, è accreditata del 25%, questo sì un vero trionfo, mentre non è affatto un trionfo, anzi è un ridimensionamento anche significativo, quello che riguarda i suoi alleati, principalmente la Lega, che rischia, secondo appunto queste proiezioni, rischia di stare sotto il 10%, che è una barriera psicologica, oltre che naturalmente numerica, molto significativa, e che potrebbe anche aprire scenari imperscrutabili per quello che riguarda la leadership della Lega. Non dimentichiamo che Salvini solo due anni e mezzo fa, all'Europea ha ottenuto, ha sfiorato il 30%. Dall'altra parte c'è Forza Italia, che cala rispetto alle previsioni, però si attesta su un 7%, che è un risultato diciamo che limita molto i danni, se vogliamo dirla così, perché gli ultimi sondaggi davano Forza Italia anche al di sotto del 5%. Quindi diciamo la capacità di Berlusconi, il suo fluido per poter acchiappare i consensi, non è completamente scomparsa, e fa poi di Forza Italia di fatto l'elemento diciamo più condizionante. Se Forza Italia per assurdo volesse affrancarsi dalla maggioranza di centrodestra, allora la maggioranza di centrodestra non avrebbe più, appunto, scusate il bisticcio, la maggioranza assoluta in questo caso, sia alla Camera che al Senato, come invece ha. Questo naturalmente cambierebbe, provocherebbe molti cambiamenti di scenario. Soprattutto al Senato il centrodestra oscilla intorno ai 116-118 voti, la maggioranza assoluta è 101, quindi come capite, insomma, diciamo, è un buon margine, ma non di grandissima sicurezza. L'altro dato negativo stavolta riguarda il centro-sinistra, dove il PD arranca per raggiungere il 20% e forse non ce la fa, mentre i 5 Stelle sono andati tra 15 e 16. E attenzione, perché le ultimissime tendenze dicono che questa forbice si sta riducendo a favore dei 5 Stelle. Quindi parlare di sorpasso è naturalmente azzardato, però insomma, diciamo, la forbice è strettissima e questo naturalmente schiude tutta una serie di valutazioni di scenari politici molto significativi, come pure strettissima è la forbice tra quello che si è autodefinito il terzo polo, ma che in realtà è arrivato quinto, se queste cifre venissero confermate, cioè il partito di Calenda e di Renzi, che è intorno al 7%, 7,2, mentre 7,3 è Forza Italia, quindi è un vero derby in casa.
Abbiamo dato appunto tanti dati, Carlo, ma tornerei su uno che è abbastanza sorprendente. Oltre a quello sull'affluenza che tu hai giustamente citato, c'è l'altro che riguarda Fratelli d'Italia, che nel 2018 alle elezioni aveva ottenuto il 4,35% e oggi potrebbe averne 5-6 volte tanti. Come ti spieghi questo successo?
Intanto per i meriti naturalmente di Fratelli d'Italia e in particolare di Giorgia Meloni, a cui va riconosciuta la capacità di aver visto riconosciuta la coerenza della sua posizione politica. Ricordiamo che Fratelli d'Italia è stata l'opposizione sempre, anche del governo Draghi, mentre insomma, Forza Italia e Lega facevano parte della maggioranza di Draghi, e quindi la capacità aggregativa della Meloni, a cui in aggiunta va il fattore di genere. È l'unica donna leader di partito in Italia e con queste cifre potrebbe appunto diventare anche la prima donna presidente del Consiglio. Questo sì che sarebbe un fatto storico. Dopodiché c'è una tendenza che va chiarita, cioè ormai da 25 anni, forse pure di più, 30, gli italiani sono un po' immersi in un'opera teatrale di Pirandello, cioè sono in cerca d'autore, in questo caso sono in cerca di una leadership che possa garantire stabilità, una coesione di maggioranza, un'azione di governo definita, e questo l'hanno fatto con Berlusconi all'inizio degli anni 90, poi con Prodi, poi con Renzi, poi con Salvini, per ultimo 5 anni fa con i 5 Stelle, che arrivarono, ricordiamo tutti, al 33%, adesso è la volta della Meloni. Cioè c'è una tendenza dell'elettorato a cercare una figura che da un lato possa rassicurare e dall'altro possa garantire quella coesione, quella stabilità che purtroppo in questo paese manca ormai da decenni. Questi tre fattori, la capacità della Meloni, il fatto di essere donna, il fatto che gli italiani stavolta si rivolgono alla destra per cercare di avere garanzie di governo, messi insieme spiegano il successo, in questo caso davvero il trionfo della Meloni.
Carlo, con il rischio di essere un po' prematuri, guardiamo al futuro. Quali saranno i prossimi passi e i tempi previsti, quindi, per l'insediamento del nuovo Parlamento e del nuovo governo?
Allora, intanto c'è da insediare le nuove Camere, questo dovrebbe avvenire intorno al 13 di ottobre, subito dopo ci sarà l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, si dovranno formare i gruppi parlamentari che poi saranno quelli che verranno ascoltati dal Presidente della Repubblica nelle consultazioni, e quindi insomma il governo dovrebbe, se tutto va bene, se non ci sono inciampi, ma questa è una davvero è una condizione molto difficile da prevedere, insomma diciamo che fine ottobre, inizio di novembre ci dovrebbe essere il nuovo governo. Bisognerà capire quando ci saranno i rapporti di forza definiti, quindi i numeri veri delle elezioni, quando si saranno strutturate le differenze tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, tipo di amalgama si creerà, perché ripeto, se la Lega sta sotto il 10% si potrebbero aprire scenari fino a ieri imprevedibili, insomma, in quel partito, e questo naturalmente finisce poi per avere un riflesso sulla stabilità di governo, della stabilità della maggioranza, insomma, che deve formare il governo.
Grazie davvero a Carlo Fusi per questo collegamento. Carlo, a risentirci presto e buonanotte a questo punto.
Grazie, buon lavoro a voi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.